Buonasera e benvenuti a Fatti e Misfatti di Senigallia e dintorni dall'archivio di Flavio Solazzi. Oggi ho come ospite Davide Petragnani, che già conoscete.
Buonasera.
Buonasera a tutti, buonasera a te Davide. Laureato in
conservazione dei beni culturali con indirizzo archeologico.
Quindi la persona proprio adatta per affrontare l'argomento che mi ero proposto.
Speriamo.
Un argomento che penso interessi tutti, perché si tratta perché parliamo di un monumento che è veramente al centro dell'attenzione generale, che è la fontana che si trova nella cosiddetta Piazza del Duca, davanti al Palazzetto Baviera. Testimonianze di questa fontana ce ne sono tante, naturalmente arrivano fino al momento in cui questa fu costruita sotto Francesco Maria II della Rovere. Ho trovato due relazioni abbastanza semplici, agevoli, una nel solito Siena, storia della città di Senigallia, pubblicata nel 1746, che dice: avanti alla fortezza vedesi una vaga nobil fontana con vasca e mascheroni di fine armi, ove si posano quattro anatre di metallo che gettano acqua unitamente con mascheroni minori. Fattasi già erigere dal pubblico con spesa considerabile, a comun beneficio fin dall'anno 1596. Di questo piccolo testo, che ho letto in maniera malferma perché la copia che ho è di difficile lettura, vorrei commentare alcuni fatti. Che la fontana è vaga, cioè bella, e questo è fuori discussione. Non è tra le più belle fontane d'Italia, no. Naturalmente, nemmeno delle sue coeve, però è una bella fontana. Il testo dice: ove si posano quattro anatre di metallo. Su questo si posano, vorrei fare una piccola chiosatura, la faremo dopo. Poi un altro elemento: fattasi già erigere dal pubblico con spesa considerevole. Questa è una considerazione a parte che non riguarda solo la fontana, ma tutte le opere che sono state costruite a Senigallia, perché l'intervento dell'autorità, il duca prima, il legato poi, che rappresentava il Papa, la loro generosità in genere consisteva, nella maggior parte dei casi, nel consentire alla costruzione. Poi le spese erano del pubblico, cioè ci doveva pensare il comune, e il comune erano i cittadini, come sempre.
Come oggi.
Come oggi sono i cittadini che pagano, anche se viene poi il ministro o chi per lui a inaugurare il monumento e fare feste e fiera. Un altro documento che vi posso leggere e che ci porta anche a parlare della motivazione della costruzione di questa fontana è la lettera parenetica del Tondini. Il termine parenetico sembra molto strano, vuol dire semplicemente esortativa, ma i capiscioni usavano queste parole per distinguersi. Il Tondini pubblica questa lettera nel 1720 e a un certo punto dice: Senigallia era situata in un clima poco salubre a motivo delle acque stagnanti che la circondavano, e che le sue adiacenze erano così poco elevate sopra il livello del mare che, introdotta con facilità dentro terra l'acqua marina, vi erano state formate le saline, le quali, per restituire alla nostra patria l'aria salubre, furono poscia disseccate da Guidobaldo II della Rovere, quarto duca d'Urbino, il quale deputò a questo disseccamento il cavalier Giuseppe Baviera di Senigallia, e tutto questo avvenne nel 1547. Continua uomo, parlando del Baviera, uomo che ad una non ordinaria perspicacità di talento e ad una distinta nobiltà di sangue aveva unite vaste cognizioni e non mediocre dottrina. Bello questo stile tutto alitoti, no? Non stupido, non volgare, sì. E niente in positivo. Bene, detto questo, siamo arrivati un pochino anche all'origine del nome delle saline, che tuttora riguarda una zona che va oltre il cosiddetto piano regolatore di Senigallia. Lì, quando il mare si ingrossava con i movimenti del terreno, che poi il nostro amico Davide ci può spiegare molto meglio, era chiaro che si formassero dei ristagni di acqua, i cosiddetti guazzi, che più volte vengono menzionati anche nelle storie senigallesi. E queste acque stagnanti, che in alcune case più superficiali venivano poi soggette all'evaporazione totale del sole e quindi lasciavano questo strato di sale, in altre case invece erano più profonde e rimanevano acque stagnanti semplicemente, e quando la malaria imperava chiaramente lì trovava il suo pabulum ideale. L'aria di Senigallia era considerata appunto pestilenziale soprattutto per questo motivo delle acque stagnanti. A un certo momento si rese evidente la necessità di bonificare, insieme ad altre opere di bonifica, di bonificare anche quelle cose, e Guidobaldi iniziò questi lavori di risanamento delle saline, di convogliamento delle acque, e lavori di risanamento che proseguirono sotto Francesco Maria II portarono alla formazione delle famose condutture e esitarono nella costruzione della vaga fontana delle anatre che esiste in Piazza del Duca, alla quale viene appunto convogliata quest'acqua. Ora, se noi guardiamo la fontana di oggi, dobbiamo anche dire che oggi vicino alla base della fontana sono stati piazzati quattro leoni che hanno rappresentato la gioia di tanti bambini decenni fa. Anch'io sono stato bambino, sembra incredibile, anch'io ho scorazzato con grande piacere su quei leoni, che però non c'entravano niente. No. Erano stati sostituiti a quattro anatre quando, essendo la fontana malmessa, si decise nel secolo scorso
di procedere con un restauro.
Un restauro più recente ha tolto i leoni, ha rimesso le anatre originarie ritrovate non so dove, non ho approfondito, non è questo il punto del problema che mi interessa, e le hanno ricollocate in quelle che era presumibilmente il loro posto. Su una cosa ho un pochino da eccepire, cioè quando si legge anche qui nel testo, che nel testo degli autori che hanno proceduto a quest'opera, che le anatre erano posate sull'acqua. Ora, le anatre posate sull'acqua hanno un effetto molto più evocativo, certo. E naturalmente anche, direi, oltre che evocativo, molto più veritiero rispetto alla condizione che ispirò la costruzione della fontana stessa, perché su questi guazzi, su queste paludi, le stavano poggiate, come si vede comunemente, come il cigno nella ghetta, via dicendo, non stanno sollevate su quattro spuntironi, per quanto ben studiati architettonicamente, che però francamente mi sembra non rendano più quell'effetto che forse era nell'intenzione originale. Ecco, vorrei sapere da te cosa ne pensi, tu che hai letto, ti sei anche un pochino, hai approfondito l'argomento.
Allora, quello che penso io, qualche giorno fa mentre discutevamo su questo argomento dicevamo che il restauro voleva essere filologico. L'unica cosa di filologico che c'è è riportare ciò che c'era originariamente, cioè le anatre. Anche se una cosa, quando si riporta su un monumento una cosa che è andata completamente perduta, come dicevamo, si rischia anche di cadere un po' nel falso storico, voglio dire. Però un piccolo merito che possiamo riconoscere a questo restauro era ricreare questo nesso con le anatre, perché sembrano poco importanti. In realtà era l'unico richiamo che c'era al...
Sì, direi il simbolo proprio della fontana, quello che legava il ricordo alle saline, all'opera di bonifica e a quello fatto e all'intervento del Baviera, erano proprio le anatre. Quindi la collocazione delle anatre era un punto fondamentale.
Certo.
A proposito di falsi storici, possiamo dire che ci sono falsi storici perché si è intervenuti falsificando quel che c'era, oppure dei falsi storici che nascono così. Lo stesso palazzetto Baviera, questo finto rinascimento, per non parlare poi del Palazzo Augusti. Palazzo Augusti, per intenderci, è quello vicino alla Maddalena, dove adesso ci sono gli uffici dell'Opera Pia, così. Quello è tutto un finto rinascimento, per cui non si può chiamare nemmeno falso storico, credo, in un certo senso.
Ma noi dobbiamo pensare che i monumenti, soprattutto poi una fontana, che non è solo un monumento, è anche qualcosa che dà vita, che è in continua evoluzione, abbia una sua vita, una sua storia, un suo percorso, quindi che cambi nel tempo, questo è puramente naturale. Non possiamo pensare di immobilizzare una cosa, tornare a centinaia d'anni indietro e riportarla a quello stato originale. È già in questo il falso storico, il voler ricostruire qualcosa che non c'è più, ma non che non c'è più per una disgrazia, qualcosa che è cambiato nel tempo perché la città l'ha vissuto, quindi l'ha usurato, l'ha cambiato, ne ha asportato dei pezzi, come può essere successo per la fontana, che quando è stata costruita era puramente ha avuto sempre certo un utilizzo molto materiale,
sì,
mettiamola
certo,
così
pratico.
Però aveva una funzione monumentale, era quasi un trionfo sulle saline che portavano. E voglio dire, tutta questa usura, l'aver perso le anatre, è stato frutto dell'uso smodato, anche leggevo, che se ne è fatto, anche perché stiamo parlando di acqua, quindi di un qualcosa di vitale. Dopo un po' il monumento va in secondo piano e ne continua l'utilizzo.
Quando mi dicevi appunto che tutto va incontro all'usura del tempo, allora, scusa, absit ignoria, perché di fronte a un argomento così eletto, quello che sto per dire è proprio una cretinata. No, ma mi sono venute in mente le persone che si fanno tutti i restauri, che vanno a fare tutti i lifting qua e là, e si ripresentano ringiovanite e non sanno di presentare un falso storico.
Vabbè, anche questo è vero. Voglio dire, anche lì stiamo cancellando l'uso, le tracce
appunto
del tempo.
Quello che avevo letto sulla fontana, la sua struttura originaria, è che l'acqua, oltre a far uscire dal becco delle quattro anatre, che secondo me dovevano essere situate al pelo dell'acqua, fuoriusciva anche da certi piccoli mascheroni che erano sul bordo della vasca, della vasca superiore, e che adesso invece vengono fuori dal niente. Ricostruire in base magari ad un mascherone ritrovato piccolino che ci fosse stato ai tempi, ricostruire altri mascheroni e ricompletarli con una cintura di questi mascheroni sarebbe stato sicuramente un falso storico.
Sì, avremmo aggiunto ancora
sì,
di più, ancora
certo,
più cose di cui non abbiamo più testimonianza.
Testimonianza però non sono sicuro, perché in questo libricino che si chiama La fontana di Piazza del Duca, edito a cura del comune di Senigallia, vedo un disegno per la fontana delle Oche. Allora, la fontana di Piazza del Duca presenta le quattro anatre, la fontana che c'è in cima al corso, diciamo così,
sì,
ha due anatre pure, ma che vengono chiamate Oche. Nel disegno che esiste presso la Biblioteca Comunale di Senigallia, leggo: rilievo della fontana situata fuori Porta Ancona, prima che venisse modificata, sostituendo la colonna centrale e le quattro maschere, prima con una e poi con due anatre. Ora mi chiedo, queste maschere potevano essere, come hanno ritrovato le quattro anatre diventate cinque poi sei, potevano essere quattro maschere piccole del monumento originale? Domanda che non ha nemmeno un senso, perché non ne abbiamo più né idea né altro, però l'idea che è una conferma della importanza che aveva dal punto di vista decorativo, architettonico, la presenza di questi altri mascheroncini che ingentilivano un po' quei grossi mascheroni, un po' segaligni ed arcigni, che francamente... Quei quattro soggetti lì che stanno lì, che sembrano quelli delle carte da gioco in un certo senso, ma che sono un po' austeri e che non danno quell'aria di levità che probabilmente derivava invece dai mascheroncini del cerchio superiore.
Questi 17 zampilli, un po' difficile immaginarli adesso per come è messa la fontana.
Già, c'è anche la storia del 17 zampilli. Siccome questi numeri non sono mai casuali, direi, si dice perché eravamo all'inizio del XVII secolo.
Sì, forse celebrativo, ma non...
Celebrativo, ma non credo, mi sembra un po' sempliciotta.
Sì, anche a me sembra una forzatura.
D'altronde, entrare nella personalità contorta sicuramente dell'ultimo duca della Rovere è un pochino difficile. Resta il mistero di questo XVII.
Anche perché poi una cosa molto bella che mi piaceva sottolineare è stata questa disputa che c'era tra il duca e la città, perché inizialmente da quello che so la fontana la città non voleva che fosse davanti alla fortezza, la voleva nella piazza del governo, che è quella che noi oggi comunemente chiamiamo piazza Roma. E è interessante anche leggere il motivo per cui la fontana non la si voleva in piazza della fortezza, ovvero piazza duca, perché era considerato il mondezzaro della città. Allora è interessante fermarsi a riflettere se per questo mondezzaro, questo termine, lo dobbiamo intendere in senso letterale, ma penso proprio, almeno l'ipotesi che posso fare io è no, ma quanto mondezzaro in senso luogo malfamato, perché dove c'è una fortezza ci sono dei soldati, dove ci sono i soldati ci sono le donne di malaffare,
sì,
e tante altre. Sì, invece il duca voleva rivalutare la piazza delle fortezze e farla ritornare la piazza principale della città con la fontana più bella delle cinque fontane costruite.
Non penso a questo risvolto sporco erotico alla Bukowski. Penso proprio che, essendo la piazza d'armi, piazza dove si esercitavano i soldati, non delle truppe, perché se guardiamo i documenti vediamo che, tranne casi eccezionali, tutte e più erano nell'ordine delle pochissime decine i militari presenti, ma comunque in quella posizione, con il mare a ridosso, che ovviamente arrivava fino alla fortezza,
certo,
e così via, che fosse uno dei posti meno frequentati, certo. Però lì i duchi avevano fatto costruire, non direi la loro casa di rappresentanza, ma diciamo una loro struttura che contenesse anche un paio di stanze per ricevere degnamente, visto che Senigallia era il porto sud del ducato, per ricevere degnamente i personaggi di passaggio. Quindi una certa riabilitazione del contesto ci voleva, e le fontane, che facevano godere il popolo e allo stesso tempo arricchivano non il paesaggio, ma l'insieme degli edifici circostanti, erano una delle cose più comuni da realizzare.
Una sorta di riqualificazione urbana.
Di riqualificazione urbana, di dar tono. Poi nel frattempo c'era anche la casa dei Baviera, che erano la novità più antica. Quindi abbiamo avuto questa bella fontana. Se le ocche fossero al pelo dell'acqua, secondo me sarebbero più evocative, con tutto il rispetto per coloro che hanno fatto un lavoro così minuzioso, sia gli architetti, che ha studiato tutto il problema, e anche gli estensori di questa pubblicazione, La Fontana di Piazza del Duca. Grazie a tutti, grazie innanzitutto a Davide per essere stato il nostro interlocutore.
Grazie a voi.
Grazie a voi per l'ascolto e buona serata.
Buona serata. Thank you.